Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Luca Crescenti, regista del docufilm La versione di Anita al cinema da giovedì 1 giugno 2023, ben trovato.
Grazie dell'invito, sono molto contento di essere ospite di Radio Onda Rossa e saluto tutti gli ascoltatori.
Raccontiamo di questa storia, qual è il tuo racconto?
Io mi sono molto incuriosito della figura di Anita Garibaldi, forse lo ero già da tempo, ma mi sono molto incuriosito quando ho letto un libro di una storica torinese che poi è una delle co-sceneggiatrici, Silvia Cavicchioli, perché la storia di Anita è di per sé un romanzo, ma tutto il saggio storico era teso a distinguere la parte storica dal mito. Ora, di Anita noi abbiamo pochissime testimonianze documentali, abbiamo tantissima narrativa. Narrativa è stata sempre pilotata da altri, prevalentemente da maschi, a cominciare dallo stesso Garibaldi che in qualche modo ha incanalato il tipo di racconto che si doveva fare di Anita. E quindi sono state dette tante cose, anche non vere, e quindi sulla base di questo libro ho iniziato a ragionare su come si potesse costruire un documentario, ho coinvolto una grande professionista della scrittura del cinema che è Daniela Ceselli, che è anche un'amica, e lì abbiamo inventato questa formula che appunto è a metà tra il documentario e il lavoro di finzione, a me piace definirlo un film documentario, dove il dispositivo narrativo è complesso perché appunto le parti documentaristiche e quelle di finzione si sovrappongono, non solo viaggiano parallelamente, ma proprio si incrociano in alcuni momenti. E l'idea originale era quella di far parlare per la prima volta, ci siamo presi una grossa responsabilità ovviamente, la protagonista, cioè Anita, che in effetti nella storia non ha mai parlato.
Com'era nata la scintilla, l'idea di farne appunto un racconto di questo tipo?
Il racconto appunto gioca a sovrapporre questi piani linguistici. L'idea forte è che a parlare è la stessa Anita, però poi dopo il gioco narrativo doveva in qualche modo portare avanti la documentazione su Anita, ed è appunto pochissima, anche se poi spuntano come funghi documenti nuovi, per esempio sulla sua infanzia, sono state dette un sacco di cose sul carattere di Anita. In Brasile stanno tirando fuori fantomatici documenti. In realtà noi non abbiamo neanche un atto di nascita di Anita, quindi non sappiamo neanche esattamente quando è nata. Quindi questo gioco narrativo in cui lei, in una veste di finzione, prende in considerazione i documenti che parlano di lei, scritti ma anche fotografie, opere filmate, opere pittoriche, e ci racconta come veramente sono andate le cose.
Cosa ti aveva impressionato maggiormente della sua figura?
Anita è veramente una persona genuina. Intanto muore giovanissima perché non ha ancora compiuto 28 anni. È una ragazza che viene da una famiglia umile, non erano poverissimi, nel senso il padre era un mandriano, ha un allevamento di vacche in Brasile. La madre era una sarta, ma erano più di 10 figli. E quindi evidentemente erano poveri. Lei è analfabeta, molto diversa da quelle che sono le rivoluzionarie italiane di fine Settecento e dell'Ottocento, che sono tutte donne colte che hanno studiato o della nobiltà colta o della buona borghesia. Lei è proprio una figlia della pampa. L'idea che mi sono fatto poi nel lavorarci sopra è che sia una persona così genuina, quest'ansia di libertà, questa voglia di uscire dagli schemi. Questo mi ha colpito molto, il fatto che una ragazza di 14 anni, costretta a sposarsi perché il padre era morto, a un certo punto, dopo qualche anno, rifiuti questo matrimonio. Mi è sembrato, per esempio, una scelta fortissima. E queste decisioni di Anita nel corso della sua vita, fino a quella fatale, quella di raggiungere Garibaldi assediato a Roma nell'anno della Repubblica Romana, all'inizio del 1849, sono tutte decisioni in cui, appunto, il punto di riferimento di Anita è la libertà di decidere, una libertà non solo politica, è proprio una libertà intrinseca. D'altra parte anche nel rapporto con Garibaldi doveva essere così. Ora noi raccontiamo una donna non perché donna, ma perché è veramente un personaggio straordinario. Inevitabilmente per un personaggio come Anita le dinamiche di genere entrano in qualche modo in gioco nel racconto. Ci siamo dovuti immaginare quale poteva essere il suo rapporto con Garibaldi. E uno degli elementi del film è proprio questo. Lei ha subito certamente la grandissima popolarità del personaggio storico, forse il più famoso della storia italiana, ed è finita in questo cono d'ombra che l'ha un po' dimenticata. Questo probabilmente è anche uno dei motivi per cui Anita non è mai pienamente diventata, è stata soltanto sfiorata, un'icona femminista. Perché è sempre stata percepita come la donna del capo, come la moglie dell'eroe. In realtà, da quello che abbiamo visto noi nello studio preparatorio e poi che abbiamo fatto, sembra veramente invece una assolutamente indipendente, anche da Garibaldi. Io non dico che se la comandava, ma insomma sicuramente è una delle poche persone che Garibaldi non riusciva a comandare.
In questo viaggio hai ripercorso anche le loro tappe dal Sud America all'Italia.
Sì, l'altro aspetto incredibile è che questi viaggiavano tutto spiano, le distanze che poi noi abbiamo ripercorso per andare a girare sia negli stati del sud del Brasile sia in Uruguay, le distanze sono enormi e questi si muovevano a cavallo in mezzo alla montagna. Ed è bello anche questo, cioè che si stabilisca in qualche modo un ponte tra il Sud America e l'Italia, tra Laguna, che è la città in cui nasce, nello stato di Santa Catarina, appunto nel sud del Brasile, e la provincia di Ravenna, che è il luogo dove muore. Sono due posti dove Anita è veneratissima, è veramente osannata. E poi il ponte è diventato anche un ponte produttivo, perché appunto il film è una coproduzione con una società brasiliana. Però ecco, la nostra Anita è un'Anita che noi abbiamo attualizzato, che vediamo nel 2021, abbiamo preso a spunto i 200 anni della nascita, che va a rilasciare una lunga intervista radiofonica condotta da Marino Sinibaldi, l'abbiamo registrato negli studi di Via Siago, e questo fa da cornice al racconto. E questo potrebbe essere anche relativamente una novità, perché è nel solco di quelle che sono le interviste impossibili. Però in realtà la cosa che ci interessava proprio questa, che lei andasse sui luoghi della sua vita, appunto Laguna dove è nata, Mostardas, che è un posto pazzesco che sta nello stato di Rio Grande do Sul, dove durante una fuga seguiti dall'esercito nemico nasce il primo figlio. E noti di qui l'iconografia del monumento romano al Gianicolo, dove ha un figlioletto in braccio, quello è Menotti, e lei scappa con il figlio di 10 giorni. Siamo andati a ripescare questi luoghi, siamo andati nella casa dove Anita e Garibaldi hanno vissuto a Montevideo, e poi abbiamo ripercorso un anno e mezzo in Italia, appunto tra il 48 e il 49. Anita arriva in Italia due settimane prima delle 5 giornate di Milano, il giorno prima che Carlo Alberto conceda lo statuto, la prima Costituzione in qualche modo. Quindi arriva proprio in un momento di grandi sommovimenti politici, anche militari.
Che distribuzione darete al film?
Alla produzione del film ha collaborato Rai Documentari, e quindi c'è una distribuzione Italia Televisiva che sarà sulla Rai. Poi c'è un distributore che si occupa delle vendite all'estero, che è la GIA, è una società romana. Mentre adesso appunto stiamo facendo il lancio cinematografico e cominciamo da Roma, dal Farnese il 1 giugno, il 4 giugno siamo a Bologna, al Cinema Orione, il 7 siamo in contemporanea a Reggio Emilia e a Torino al Cinema Centrale, l'8 siamo a Genova, il 16 siamo a Ravenna, facciamo una serie di serate evento e speriamo che poi il passaparola in qualche modo ci garantisca una moltiplicazione di serate.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
La società che lo ha prodotto è la Land Comunicazioni, www.landcomunicazioni.it. Poi c'è una pagina Facebook e anche Instagram.
Il docufilm è la versione di Anita al cinema da giovedì 1 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Luca Griscenti. A presto!
Grazie a voi, ciao, ciao a tutti.
Con Emilia Mazzacurati, regista del film Billy al cinema da giovedì 1 giugno 2023, ben trovata.
Ciao.
Cosa hai raccontato?
Nonostante il titolo sia solo Billy, diciamo che invece è la storia di una coralità di personaggi ambientata in un microcosmo di periferia del nord che attraverso la crescita di questo ragazzo di 19 anni, a modo loro tutti troveranno modo di crescere e maturare.
Come nasce tutto?
L'idea era quella di un piccolo cortometraggio che poi piano piano non c'è più stato in quelle poche pagine. Nasce dall'idea del rapporto un po' all'inverso tra questa madre e questo figlio, in cui lei è quasi più bambina e lui più adulto, e appunto proprio questa ambientazione di periferia del nord, e poi da lì è tutto espanso. Ecco.
Com'è stato il lavoro di scrittura?
Io l'ho scritto da sola, quindi è stato tutto un dialogo tra le varie personalità che abitano, e quindi sono partita subito dai personaggi e dall'ambientazione, come dicevo, e da lì ho lasciato abbastanza che fossero questi personaggi che incarnavano appunto dei sentimenti che mi interessava raccontare a guidarmi, e quasi sapevo quello che sapevano loro, magari non sapevo cosa sarebbe successo dopo, e lo volevo vivere insieme a loro proprio per non perdermi le emozioni, ecco.
Com'è stata la scelta dei tuoi personaggi cinematografici e come sono intervenuti nel racconto? Come hanno interagito con la scrittura?
Gli attori, interagito con la scrittura sono venuti dopo, quindi no. Però ho cercato di accompagnarli dentro questi personaggi in modo che ognuno avesse poi, una volta arrivato il momento di girare, la libertà che ci poteva appunto poi regalare anche magari qualche improvvisazione o comunque far sentire appunto che questi personaggi poi li abitassero in maniera completa, e questo è stato molto bello sul set.
Come li hai scelti?
Sono sempre stati nella mia testa anche più o meno da quando ho avuto un po' l'idea, ho iniziato subito a dargli dei volti, e quindi poi è stato difficile che non fossero loro, e per fortuna hanno accettato, e quindi poi è stato appunto molto bello io fidarmi di loro e loro di me, è stato un bello scambio.
Com'è stata la fase di lavorazione?
È stata una prima esperienza per molte persone, prima per tutti io, forse appunto ero credo la più piccola, e poi invece abbiamo avuto magari dei capi reparto con più esperienza, e quindi è stato anche questo uno scambio molto interessante di visioni, e ho approfittato di avere questa fortuna di poter fare il mio primo film per far fare magari un passetto in avanti a chi era assistente scenografo, ha fatto lo scenografo e così via, e quindi è stata un'esperienza molto ricca.
Dato il contesto e la storia, su quali elementi hai voluto concentrarti?
Mi sono concentrata principalmente, dopo tutto il lavoro di scrittura che appunto ho fatto da sola, poi insieme ai reparti ho tenuto molto che lavorassero in sintonia e alla pari tutti, fotografia, scenografia e costumi, in modo che molto importante per me era pescare anche da varie epoche, perché questo è un film anche ambientato in un non luogo, in un non tempo, quindi pescare da varie epoche, sia appunto per le ambientazioni, le camere dei personaggi, le stanze da letto piuttosto che i vestiti. E molto importante è stato un lavoro anche fatto sulle musiche, sempre riguardo a questa questione di pescare dalle epoche e risvegliare una memoria interna.
Dal punto della socialità e della psicologia, quali sono stati secondo te i punti più importanti?
Credo forse questo rapporto un po' all'inverso tra i piccoli e i grandi. Questo è un film in cui ci sono abbastanza tutte le età della vita, e c'è questo rapporto all'inverso che è incarnato principalmente dalla mamma e da Billy, e poi in realtà però da tutti i personaggi di questa storia, in cui quasi gli adulti sono più bambini dei bambini stessi, e in cui è un racconto di formazione, nel senso che di solito è un racconto della perdita dell'innocenza, mentre in questo caso è un cercare di riacquisire fiducia nella vita piano piano. Quindi questo credo che sia una cosa, ecco, su cui ho ragionato molto.
Che uscita sarà?
Uscirà, appunto, come dicevi tu all'inizio, giovedì 1 giugno. Lo accompagneremo, ha fatto la sua prima al Festival di Bellaria come evento di chiusura, e faremo una prima a Roma, a Milano, un'anteprima anzi, e la prima a Padova, e poi lo accompagneremo in giro con, insomma, in un tour di sale.
Ci dai dei riferimenti web per saperne di più?
Noi abbiamo una pagina Instagram che si chiama Billy Film Official, e quindi questo, e poi produzione Aiole Film, attraverso le cui pagine e sito si può seguire tutto.
Il film Billy al cinema da giovedì 1 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista Emilia Mazzacurati. A presto!
Grazie mille, grazie.
Il regista Armin Ferrari sul suo documentario A noi rimane il mondo, in streaming su OpenDDB, distribuzioni dal basso. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Cosa hai raccontato in questo lavoro?
Non è facilmente sintetizzabile, perché le storie all'interno di questo documentario sono parecchie. Comunque, se vogliamo provare ad essere brevi, ho cercato di raccontare quello che è il mondo della Wuming Foundation, ovvero tutto quello che si è costruito negli anni attorno alla poetica scaturita dai romanzi del collettivo letterario Wuming. Quindi abbiamo la storia, ad esempio, di Alpinismo Molotov, che fanno questo lavoro di andare a camminare nei luoghi di montagna. Loro sono principalmente basati nel nord Italia, insomma, intorno a Brescia o nel Torinese. Loro vanno a camminare nei luoghi e cercano di raccontarli con una prospettiva diversa da quella che potrebbe essere la tipica gita di montagna o il tipico approccio un po' muscolare alla montagna sportivo, ecco, per dirne una. Poi c'è il filone di resistenza in Cirenaica, invece ambientato proprio a Bologna. Loro anche camminano per le strade, vanno a guardarsi i nomi delle vie e cercano di capire cosa raccontano i nomi di quelle vie, perché spesso portano nomi di personaggi che hanno compiuto degli atti orripilanti durante il periodo del colonialismo, durante la Seconda Guerra Mondiale. Allora vanno a cercare di raccontare quelle storie e sensibilizzare la gente per creare una nuova coscienza in relazione a questi fatti, ecco. Oppure abbiamo anche raccontato la storia di Antar Mohamed Marincola, che già scrisse un libro assieme a Wuming 2. Lì raccontava la storia di sua madre, invece nel nostro documentario siamo andati a raccontare la storia di suo zio, che era un partigiano di colore, morto tra l'altro dalle mie parti, qui in Trentino Alto Adige, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1945. A completamento di tutto questo abbiamo anche le voci dei tre del collettivo Wuming, che interpretano e parlano della loro poetica attraverso il paesaggio, che io dico sempre forse è uno dei temi importanti ed elegante tra tutte queste vicende in questo documentario, cioè la problematica e la complessità del paesaggio con tutto quello che comporta.
Come hai deciso di strutturarlo?
Era nato con l'idea di fare un documentario così, tra virgolette, frammentato. Si era pensato di raccontare le singole storie, i singoli filoni in blocchi e metterli in sequenza uno dietro l'altro. Però quando ci siamo seduti in montaggio ci siamo resi conto che non avrebbe funzionato bene. Cioè, sicuramente la lettura e la leggibilità degli argomenti forse sarebbe stata più immediata, ma avremmo perso proprio quel senso di legante e di comunicazione che c'è tra le varie esperienze che andiamo a raccontare. Quindi abbiamo deciso di spezzettarlo e di continuare a saltare da una storia all'altra, dall'inizio alla fine. Abbiamo costantemente questi salti, questi raccordi che sono fatti magari tramite dei paesaggi, c'è anche una voce narrante che connette un po' e mette un po' di ordine alle cose, appunto perché gli argomenti sono molti. Ecco.
L'idea iniziale com'era stata? Come nasce tutto?
Nasce da una grande passione. Penso che fosse il 2015 e io ero sempre immerso in questa cosa di bullying, in senso più stretto, parlo proprio del collettivo di scrittori adesso. Mi stavo spazzolando tutti i romanzi, stavo tantissimo sul blog, andavo a cercarmi le registrazioni delle loro presentazioni, era veramente una cosa che mi ha preso molto. E siccome mi ha preso così tanto e non mi lasciava andare, non riuscivo ad uscirne in nessun modo, ho detto va bene, siccome io comunque sono anni che mi occupo di produzione di video e avevo voglia comunque a prescindere da questo di provare a buttarmi in un progetto un pochettino più grande, ho pensato perché non provare a raccontare l'esperienza Huming in un documentario, penso che potrebbe essere interessante. E soprattutto quello che mi è sempre interessato sin dall'inizio è sensibilizzare il possibile pubblico che avrebbe visto il documentario sugli argomenti, perché alla fine quello che è importante qui è proprio il fatto che si vadano ad affrontare delle tematiche molto importanti, molto complicate e spesso purtroppo anche molto ignorate nel nostro paese.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Abbiamo una pagina Facebook, che è la pagina di Altrove Films, che è la casa di produzione che ha prodotto il documentario, sulla quale ci sono tutti gli aggiornamenti e le novità con le prossime date, festival a cui viene selezionato il documentario e quant'altro. Oppure c'è anche il canale Telegram che si chiama proprio A noi rimane il mondo, è il titolo appunto del documentario, e anche lì vengono messe tutte le novità, le selezioni, le proiezioni e quant'altro.
A presto!
Grazie a voi, a presto!
Il regista Armin Ferrari sul suo documentario A noi rimane il mondo, in streaming su OpenDDB, distribuzioni dal basso. Con Francesco Del Grosso, regista del documentario Peso Morto. Ben trovato,
grazie.
Che storia hai raccontato?
Questa volta mi sono soffermato sulla storia di Angelo Massaro, che ad oggi è uno dei casi di errore giudiziario in giusta detenzione più grave della storia della Repubblica Italiana, perché ha scontato 21 anni di carcere per un crimine mai commesso. Era stato accusato di un omicidio di un suo amico e poi tramite un lungo e complicato percorso giudiziario che si è terminato con il processo di revisione, lui è riuscito a dimostrare con i suoi legali la sua completa estraneità ai fatti, quindi alla fine però ha perso 21 anni della sua vita a causa di questo clamoroso errore giudiziario. Quindi il film racconta la sua odissea umana anche dal punto di vista familiare e la sua odissea legale per riconoscere questa sua innocenza.
Com'è nato tutto?
È nato, come nascono tanti miei lavori, tramite un incontro. Io però mi ero già occupato degli errori giudiziari in un precedente documentario che avevo realizzato per l'associazione errorigiudiziari.com, che si chiama Non voltarti indietro, in cui avevo raccontato 5 storie di 5 innocenti che avevano appunto trascorso degli anni in carcere per crimini mai commessi. E questa volta nel 2017 c'è stato questo incontro, sempre grazie a errorigiudiziari.com, di Valentino Maione e Benedetto Lattanzi, che mi hanno proposto di incontrare Angelo Massaro, e da lì è nata l'idea di realizzare un film sulla sua storia, un film che ripercorresse appunto il viaggio di ritorno dal carcere di Catanzaro, dove è stato detenuto negli ultimi 7 anni della sua detenzione, fino al ritorno a casa a Fragagnano, che è un piccolo comune alle porte di Taranto. Quindi il film è un road movie che ripercorre attraverso incontri, attraverso i luoghi, questa sua disavventura.
Com'era incappato in questo guaio e come ne è venuto fuori?
è venuto fuori grazie a un processo di revisione. Lui comunque era stato condannato a 24 anni, quindi materialmente ha fatto 21 anni, quindi è uscito 3 anni prima rispetto agli anni in cui era stato condannato per omicidio. Un omicidio la cui prova regina è stata un'intercettazione telefonica. L'intercettazione telefonica, tra l'altro, è uno dei motivi principali che producono errori giudiziari. Lui aveva pronunciato una parola in dialetto che è stata trascritta male e interpretata altrettanto male dagli inquirenti. Lui aveva pronunciato questa parola che in tarantino significava peso morto, una cosa ingombrante, quindi cambiando una consonante nella trascrizione è venuta fuori una parola che secondo loro significava corpo, cadavere, e quindi è stato accusato di questo omicidio. Lui materialmente, per uno scambio di consonanti, ha fatto 21 anni di carcere. Lui non si è mai arreso e cercava di dimostrare in tutti i suoi modi, anche con tutto quanto quello che aveva in suo possesso. Ha studiato anche giurisprudenza, si è appellato a tutte le sue forze anche psicologiche e ha combattuto questa battaglia che per fortuna è riuscita a vincere, anche con l'aiuto della sua famiglia e dei suoi legali, ma soprattutto grazie al suo coraggio.
Com'è stata questa sua esperienza ventennale e che uomo è oggi?
Sicuramente è un uomo diverso, un uomo che sta cercando ovviamente di mettersi alle spalle questa disavventura, però ovviamente 21 anni di vita non te li restituisce nessuno, anche perché lui aveva all'epoca dei fatti un figlio di 2 anni e mezzo e un figlio appena nato di 45 giorni, quindi oltre a non essere stato un marito in quel periodo non è potuto essere neanche un padre, quindi si è perso insomma 21 anni dei suoi figli e adesso sta cercando di recuperare, ma sta cercando anche di portare questo messaggio per fare in modo che quello che è accaduto a lui non accade più, anche se poi in Italia le statistiche ci dicono che 1000 persone all'anno finiscono in carcere da innocenti, quindi significa 3 al giorno, 1 ogni 8 ore, questo è veramente un grande problema, non soltanto perché distruggi la vita di persone innocenti, ma anche per un esborso dello Stato, perché poi lo Stato deve pagare degli indennizi a tutte le persone che poi vengono riconosciute innocenti dopo un processo, e quindi c'è un doppio errore. E adesso lui è un uomo che ci accompagna in questi incontri che facciamo ai festival, che ci accompagna nelle proiezioni pubbliche proprio per portare la sua testimonianza, e adesso è un uomo insomma che ha questa come missione, ma anche la missione di tornare a essere una persona rispettata, anche perché c'è comunque uno stigma nei confronti di chi è stato in carcere, e questa cosa purtroppo nella testa delle persone non riesce a toglierla anche se viene riconosciuto innocente, quindi lui sta combattendo anche contro il pregiudizio e contro queste difficoltà, ma lo sta facendo a testa alta.
Ci parli anche di questa realtà che si occupa di errori giudiziari?
Errorigiudiziari.com è un sito, nonché un database che censisce ormai da oltre 25 anni i casi di errori giudiziari, quindi dal più clamoroso è quello di Enzo Tosta, che è più conosciuto, a quello di Gullotta, però insomma c'è un censimento di quasi 900, se non sbaglio, vittime di errori giudiziari, quindi riconosciute innocenti e indennizzate. Loro si occupano di questo, cioè i due fondatori che sono Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, appunto si occupano di questo, che poi è un problema sommerso di cui non se ne parla, quindi questo gli ha riconosciuto merito. E tramite appunto il lavoro che fa questa associazione senza scopo di lucro è appunto sensibilizzare e parlare di questo, che è un vero e proprio problema che affligge l'Italia, non solo, perché poi stiamo parlando anche di un problema che vale ai confini italiani, cioè ci sono centinaia di migliaia di errori giudiziari in tutto il mondo ma non se ne parla. Pensiamo poi, noi comunque abbiamo 3 gradi di giudizio, pensiamo all'America dove c'è la pena di morte, quindi chissà quanti innocenti sono morti e non hanno potuto dimostrare la propria innocenza. Quindi il film Peso Morto si fa carico di questo tema e lo fa attraverso una storia sia da un punto di vista umano che da un punto di vista giudiziario. E gli errori giudiziari, insomma, è la seconda volta che produce, in questo caso l'ha coprodotto con BlackRock Film, e quindi si muove a 360 gradi dai libri, alle inchieste, ai podcast, ai social, e in più ci sono tutti questi incontri, perché comunque vanno nelle università anche ad accompagnare il film o per parlare del tema degli errori giudiziari in generale. Quindi è un sito, errorigiudiziari.com, sul quale si può andare a documentare e vedere i tanti casi che ogni anno, dal secondo dopoguerra in poi, ci sono stati in Italia.
Che circuitazione stai dando al tuo lavoro?
Per me è molto importante, ma anche per loro, di errori giudiziari, per BlackRock, è il percorso festivaliero. Quindi noi da settembre del 2022 abbiamo iniziato questo percorso festivaliero che ci ha portato all'anteprima mondiale a Vicini dal Mondo a Milano, poi ha fatto al momento 25 festival, ha vinto 13 premi, tra cui il miglior documentario a Docuri, che è il premio più recente, e adesso continueremo ad andare a dei festival in Italia e all'estero, in attesa poi della distribuzione sicuramente su qualche piattaforma.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Tutti i riferimenti sono quelli dell'associazione. Il sito è lorigiudiziari.com, dove trovate anche tutte le informazioni, il trailer del film, e poi c'è la pagina social dei Lori Giudiziari sul quale potete trovare tutte le proiezioni del film. Quindi basta seguirci sui social e seguire i social dell'associazione per essere sempre informati su tutte le proiezioni. Il 30 maggio saremo a Prato, all'interno del Prato Film Festival. Ci sarà una giornata dedicata al film in cui incontreremo il pubblico alle 19 e alle 21:40 ci sarà insomma la proiezione del film al cinema Garibaldi con ingresso gratuito, quindi questa è un'ulteriore possibilità per vedere il film.
Il documentario Peso Morto, un saluto e un ringraziamento al regista Francesco Del Grosso. A presto!
A presto!
Con Lia Furks, responsabile della selezione della 26esima edizione del Festival Cinema Ambiente, a Torino dal 5 all'11 giugno 2023, ben trovata.
Buongiorno a tutti.
Raccontiamolo per chi non lo conoscesse, cos'è?
Il Festival Cinema Ambiente è un festival che si occupa di cinema a tematica ambientale, che da 26 anni appunto propone film che ci raccontano lo stato di salute del nostro pianeta, nel desiderio, nella speranza di diffondere la consapevolezza ambientale presso tutto il nostro pubblico.
Come si caratterizza l'edizione 2023?
Sarà un'edizione molto intensa e che ci farà scoprire temi che saranno poi al centro del dibattito ambientale nei prossimi anni, perché abbiamo film che affrontano le nuove frontiere delle estrazioni minerarie nelle profondità oceaniche, piuttosto che il tentativo delle grandi nazioni ricche del nostro pianeta di accaparrarsi terreni fertili e riserve d'acqua in vista di una possibile crisi idrica e quindi di approvvigionamento anche di cibo nei prossimi anni a causa dei cambiamenti climatici. Per cui insomma anticipiamo temi che saranno sicuramente al centro del dibattito ambientale nei prossimi anni.
Quante sono le opere ospitate? Saranno accompagnate da autori e autrici?
Sì, abbiamo all'incirca 82 film tra lungometraggi e cortometraggi, sia internazionali che prodotti in Italia, e saranno tutti accompagnati da ospiti, perché una nostra caratteristica è non lasciare mai un film in sala da solo, ma sempre accompagnarlo o dagli autori o dagli esperti dei temi di cui i film parlano. Quindi o in presenza o online tutti i film saranno accompagnati sempre.
Com'è strutturato il festival?
Il festival è suddiviso in due sezioni competitive, quella per i documentari internazionali e per i cortometraggi internazionali. Poi ho una grande sezione dedicata al cinema italiano, Made in Italy, e una ricca sezione di panorama che comprende proiezioni speciali, omaggi, anteprime o film che magari sono già stati proiettati, ma che, visto il tema che trattano e l'importanza che hanno, ci fa piacere riproporre.
Quali saranno i luoghi e gli orari?
Il luogo principale è il Cinema Massimo del Museo Nazionale del Cinema, dove avverranno tutte le proiezioni, e poi ci saranno altri eventi come incontri, panel, ci sarà il villaggio della biodiversità allestito dal reparto biodiversità dei Carabinieri nei pressi del cinema, i panel saranno al Circolo dei Lettori di Torino, e quindi insomma un po' sparso, come anche una mostra multimediale nel cortile del rettorato dell'università, quindi un po' sparso oltre alla sede principale che è il Cinema Massimo, in diversi luoghi della città. Gli orari sono dalla mattina alla sera, l'ingresso è gratuito a tutti gli eventi e a tutte le proiezioni, e il programma sarà consultabile sul sito che è www.festivalcinemaambiente.it e si troveranno tutte le informazioni con tutta la programmazione.
Com'è stata la scelta artistica?
È stata difficile perché dunque noi abbiamo ricevuto all'incirca 2500 film per le selezioni e da questi 2500 ne abbiamo appunto setacciati un poco più che 80. Il nostro tentativo è sempre quello di scegliere film che possano piacere, appassionare e coinvolgere il pubblico non solo per i temi che trattano, che sono fondamentali, ma anche per la qualità cinematografica del film. E quindi cerchiamo di mostrare dei film che, visti sul grande schermo, possano stupire lo spettatore.
26esima edizione del Festival Cinema Ambiente a Torino dal 5 all'11 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento alla responsabile della selezione, Lia Furxi. A presto!
Grazie mille, a presto, vi aspettiamo al cinema a Torino.
Con Roberto Genovesi, direttore artistico di Cartoons on the Bay, International Festival of Animation, Transmedia and Meta Arts, a Pescara dal 31 maggio al 4 giugno 2023, ben trovato.
Salve, salve a tutti.
Che edizione siamo?
Siamo alla 27ª edizione.
Raccontiamo a chi ci ascolta di cosa si tratta.
Cartoons on the Bay, un festival che nasce nel 1996 come vetrina per la produzione dell'animazione della Rai nel mondo. Poi nel corso degli anni si è trasformato, da quando sono direttore io dal 2009, è diventato un festival che ha soprattutto come scopo quello di fare lo scouting per i nuovi linguaggi, i nuovi contenuti e l'evoluzione del target dell'infanzia fino all'adolescenza. Quindi ha una funzione, oltre che di vetrina, anche di studio e di ricerca.
Come si caratterizza questa edizione?
In questa edizione puntiamo su alcuni elementi fondamentali che sono la transmedialità, l'attenzione ai metaversi e abbiamo un focus sul paese ospite che quest'anno è la Germania, che ha una grande tradizione di collaborazione e di coproduzione con i broadcaster italiani.
Come saranno strutturate le giornate?
Avremo 3 giornate in cui si svilupperanno parallelamente il programma professionale, il programma scuola e il programma pubblico. Nel programma professionale avremo gli incontri, le tavole rotonde, i panel con i professionisti del settore ed è un programma che avrà lo scopo proprio di fotografare lo stato dell'arte del mondo dell'animazione, indicando ai professionisti del settore quali sono le strade che questo settore sta imboccando in questo periodo. Il programma scuole è dedicato alle scuole primarie di primo e secondo grado e conterrà un programma con tutte le novità dei canali della Rai dedicati ai bambini, quindi Rai Gulp e Rai Yo-Yo, anche con lo scopo di vedere qual è la reazione dei bambini di fronte ai nuovi prodotti che la Rai realizza. E poi il programma pubblico, che invece comprende tutte le attività sempre gratuite come tutti gli altri programmi, per le famiglie, tra cui almeno 3 concerti importanti come quello di Giorgio Vanni, il musical delle Wings e il musical dei Cuscioli, che sono dei band che fanno sui canali bambini.
Sono previsti anche incontri con autori e autrici?
Sì, noi quest'anno assegniamo il premio alla carriera a Peter Lord e Harry Folman, che saranno presenti al festival. Poi assegniamo il premio allo studio dell'anno a Ian McKinnon, che ha realizzato i puppet per il Pinocchio di Guillermo del Toro, e sarà anche lui al festival. E poi assegniamo il premio Transmedia al fenomeno Cuphead, che è un prodotto canadese che è contemporaneamente videogioco, fumetto e cartone animato.
Quali saranno i luoghi e gli orari del festival?
Il festival si svolgerà dall'1 al 4 di giugno all'Aurum di Pescara per quanto riguarda il programma professionale, a piazza cosiddetta Salotto, la chiamiamo a Pescara piazza Salotto per quanto riguarda il programma del pubblico, e al Cinema Teatro Massimo per quanto riguarda invece il programma delle mattine per le scuole e le retrospettive degli artisti premiati e l'anteprima italiana dei Cavalieri dello Zodiaco, che ci sarà l'1 giugno alle 21.
Nel complesso quanti sono i lavori presentati?
Quest'anno abbiamo avuto più di 350 opere per 50 paesi rappresentati, una media abbastanza buona considerando che c'era stata la flessione del periodo della pandemia in cui il festival era stato realizzato solo a livello digitale e non sul territorio. Invece dallo scorso anno a oggi il trend delle opere in concorso è in crescita e quindi stiamo tornando ai livelli delle edizioni precedenti alla pandemia.
Oltre alla presenza fisica, ci saranno anche proiezioni in streaming?
Abbiamo una collaborazione molto importante con RaiPlay, proprio in un'ottica cross-mediale, per cui una parte del programma del festival sarà fruibile esclusivamente sulla piattaforma di RaiPlay, come per esempio lo speciale dedicato ai 140 anni della prima pubblicazione di Pinocchio in Italia e le retrospettive dei premi alla carriera e dello studio dell'anno.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama come il festival e poi abbiamo il sito che è www.cartoonsbay.com.
27esima edizione di Cartoons on the Bay International Festival of Animation, Transmedia and Meta Arts a Pescara dal 31 maggio al 4 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Roberto Genovesi. A presto!
Grazie a voi, salve!
Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per le novità del mese del portale, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Se vi segnaliamo alcune delle novità di questo mese, come sapete noi ogni settimana proponiamo un titolo nuovo che sia delegato al cinema o all'editoria e da un mese e mezzo abbondante a questa parte tutto è navigabile, visionabile, scaricabile e streamabile dalla nuova release di OpenDDB che abbiamo mandato online il 15 di aprile scorso, che ha anche nuovi strumenti, migliorie, nuove aree tematiche, sempre su OpenDDB.it. Le celebrazioni, diciamo, di questi primi 10 anni si sono poi concluse 2 settimane fa a VAC 61 a Bologna con un festival di 3 giorni che abbiamo fatto e adesso piano piano torniamo a quella che è un po' l'attività classica della piattaforma, cioè proporre costantemente storie che altrimenti difficilmente sarebbero raccontate. Tra queste vi segnaliamo sicuramente l'anteprima più importante di questo mese, che è A noi rimane il mondo di Armin Ferrari e che racconta le varie ramificazioni del lavoro creativo del collettivo Wuming, collettivo italiano di narratori militanti d'avanguardia che nascono e sono cresciuti qui a Bologna. Il film è un film molto bello, non solo secondo me perché riesce in modo anche molto osservativo a raccontare l'esperienza incredibile di questo collettivo, passando anche da tutta una serie di esperienze specifiche, una su tutte il collettivo resistente in Cirenaica, che è un'esperienza nata proprio qui a Val 61 alcuni anni fa e dei quali abbiamo anche i libri autoprodotti nelle nostre collane editoriali. È stato anche in anteprima l'anno scorso il Biografilm 2022, se non ricordo male, ed è appunto a tutti gli effetti l'anteprima principale di questo mese di programmazione della piattaforma. Vi segnalo poi altri 2 lavori, uno è Free, che abbiamo già avuto modo di accennarvi, di Alessandro Ugo, dopo l'anteprima nazionale di inizio maggio al Cinema Galleria di Bologna. Il film adesso sta iniziando il suo percorso di proiezioni pubbliche e quindi chiunque possa essere interessato ad aiutarci nella diffusione dal basso dell'opera può contattarci attraverso il forum del nostro catalogo. Free è un documentario che esplora lo sviluppo della musica techno dai primi albori ad oggi, quindi è un viaggio all'interno delle controculture techno e rave, che parlo al plurale non a caso, raccontando attraverso la voce anche di chi queste esperienze le ha create, costruite, immaginate e condivise, quello che è, diciamo in qualche maniera, il panorama complessivo di questi mondi, cercando di andare un po' oltre la polemica spicciola che da un po' di tempo a questa parte c'è sui rave, sulle leggi anti-rave, eccetera, eccetera. Sono controculture che esistono da decenni e che continuano a nascere e crescere, che si basano non solo sul do it yourself, ma anche sul concetto di gratuità della cultura e sicura comunque dell'accessibilità alla cultura e alle controculture, e quindi per noi è sicuramente un tema interno centrale anche della riflessione politica che OpenDDB ha messo in campo in questi anni. Il terzo lavoro che vi sottopongo è per la regia di Daniele Coccia, si chiama Da Amazzone ed Afrodite, è un lavoro dedicato al tema della malattia nelle sue varie forme, soprattutto dal punto di vista di genere. Quindi le protagoniste sono tutte donne e attraverso un'esperienza di laboratorio teatrale riflettono non solo mettendo in condivisione la propria situazione particolare, quindi chiaramente che ha una delicatezza necessaria per avvicinarsi a questi racconti personali, ma anche nello scarto del tentare di mettere in condivisione con altre persone la propria condizione e cercare anche, non dico delle soluzioni, ma di vivere una vita più dignitosa senza essere atomizzati e senza affrontarla da soli. Proprio su questo tema vi segnalo che noi adesso, chiaramente avvicinandosi la pausa estiva, continueremo a fare diversi lanci anche su tutto giugno e su luglio, per poi appunto riprendere l'attività di programmazione da settembre in poi. La prossima stagione 23-24 sarà sicuramente segnata dall'uscita di ben due film di SMK Factory. Uno, appunto, partivo dall'esempio di questo titolo che vi raccontavo, perché è un lavoro diverso ma che ha molti punti di convergenza, è Care Seekers, In cerca di cura, che è il prossimo film di Teresa Sala, che cura la regia in coscrittura con Francesca Vaccaro. Teresa Sala è un'autrice di SMK Factory, tra le varie regie che abbiamo in squadra, e tocca esattamente il tema del concetto di cura e di cura reciproca nelle sue varie sfaccettature, in particolar modo con attenzione a quello che è l'invecchiamento, ma non solo a quello. Ci siamo resi conto non solo che è un film molto potente, ma lo giudicherete voi quando uscirà nelle sale, ma tocca inevitabilmente dei temi che per troppo tempo sono rimasti tabù e per troppo tempo sottovalutano il fatto che la società sta cambiando e che servono nuove forme anche di auto-organizzazione, se vogliamo, non so come chiamarla, dove le persone possono immaginare anche l'ultima parte della propria vita con serenità e possibilmente non da soli chiusi in una stanza. E l'altro film invece SMK Factory che uscirà in autunno-inverno è Kissing Gorbachev, di cui abbiamo già avuto modo di parlare, sull'incredibile storia che racconta tra le varie la tournée dei CCP fedeli alla linea non sovietica. Questo per dirvi che la prossima stagione si pronuncia estremamente ricca di novità.
Visto che ci siamo, ci racconti anche un po' com'è andata la festa per i 10 anni?
È andata molto bene, nel senso che da un punto di vista del dibattito e dei contenuti il livello, devo dire, che sia stato molto alto. Siamo rimasti anche noi piacevolmente colpiti, nel senso che noi avevamo immaginato un'ossatura complessiva che intrecciasse tematiche e formati di racconto. Quindi abbiamo parlato sia di temi che a noi stanno molto a cuore, come i diritti delle lavoratrici e lavoratori, i diritti delle persone o di chi decide di immigrare in un altro paese, piuttosto che tutto quello che riguarda le storie che arrivano dal Kurdistan oggi o dalla Palestina, eccetera. Quindi ha intrecciato quello che in questi 10 anni abbiamo raccontato, ma intrecciando anche le forme di racconto. Quindi abbiamo toccato progetti editoriali, progetti cinematografici, le nuove categorie che dall'autunno apriremo in catalogo, quindi il podcast e l'inchiesta breve, quindi abbiamo fatto anche un focus su quello. E abbiamo chiuso con due persone estremamente importanti anche per il nostro percorso e che toccano entrambe il focus sul Kurdistan. Domenica c'è stata una bellissima, l'ultima giornata, una bellissima iniziativa, un talk dove al tavolo c'erano Benedetta Argentieri, che è un'autrice italiana che ha fatto molti film dedicati al Kurdistan e ha delle storie intrecciate con quell'area geografica, e abbiamo proiettato il suo The Matchmaker, che è l'ultimo film uscito quest'anno, con Zehra Dogan, che è una artista attivista curda di fama internazionale, più dedicata alle arti pittoriche e visive, ma che è stato sicuramente un momento molto emozionante. Ha anche raccontato la sua esperienza nelle carceri turche, tutta una serie di vicende legate anche a quella fase della sua vita, ed è stato un bellissimo modo di chiudere quella 3 giorni. Per noi quella 3 giorni è stato sicuramente, come dicevamo anche prima di farla, un modo per raccontare e condividere ciò che abbiamo fatto in questi 10 anni, ma stendere anche delle linee di racconto e delle traiettorie, delle mappe di navigazione sui prossimi 10. E direi che da questo punto di vista siamo molto contenti, le iniziative sono state tutte molto partecipate e nonostante il metodo abbia un po', diciamo, danneggiato, ma la storia poi è stata tutt'altra, visto che pochi giorni dopo ci sarebbe stata l'alluvione in Emilia Romagna, quindi insomma purtroppo quello poi ha aperto un altro scenario che in quei giorni non potevamo immaginare.
Paco, ci sentiamo per le prossime.
Perfetto.
Un abbraccio.
A presto, a voi. Ciao.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.